Ed eccomi qua, carissimi amici e ascoltatori, è Enzo che vi saluta. Con questa nuova settimana iniziamo a studiare anche un nuovo libro della Bibbia, e precisamente il Vangelo secondo Giovanni. Devo dire che è opinione comune che questo Vangelo di Giovanni sia facile e semplice da capire, e che molti sono stati tratti in inganno dalla linearità del suo linguaggio, formato da parole elementari. Prendiamo ad esempio due versetti e notiamo la chiarezza delle parole. È venuto in casa sua. E suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Non ci sono problemi con le parole in se stesse, tuttavia ci troviamo di fronte al Vangelo più denso di significato. Esaminiamo ad esempio un'espressione come questa, voi in me e io in voi, che troviamo al capitolo 14, versetto 20, sette parole unite da una congiunzione, due frasi e quattro pronomi, la cui definizione potrebbe essere data da un bambino delle elementari, eppure né il più esperto teologo né il più grande filosofo sono stati in grado di esplorarne la profondità di significato. Noi sappiamo che voi in me esprime la salvezza e io in voi la santificazione, ma al di là di questo nessuno di noi può andare oltre. A volte, quando le parole sono semplici e ne conosciamo il significato, ci illudiamo di afferrarne anche il senso profondo. È stato detto che il Vangelo di Giovanni supera le profondità dei misteri divini e arriva al cuore di Cristo. Ci sono sempre molte discussioni sul fatto che il Vangelo sia stato scritto da Giovanni. Noi non perderemo molto tempo su questo argomento, se non per ricordare che esistono diverse fonti esterne all'Evangelo stesso che stabiliscono in modo quasi certo che Giovanni ne è l'autore. Ireneo, ad esempio, vescovo di Lione verso il 185 e discepolo di Policarpo, che era discepolo di Giovanni, dichiara categoricamente che l'Apostolo ha scritto il suo Vangelo a Efeso, e che gli altri tre Vangeli esistevano in precedenza. Alla fine del secondo secolo e agli inizi del terzo, Clemente di Alessandria, Tertulliano ed Origene affermano la stessa cosa. Esistono inoltre prove interne all'Evangelo stesso che rendono la maggior parte degli studiosi assolutamente convinti che Giovanni ne sia l'autore. Comunque, al di là dell'importanza di conoscerne l'autore, è sicuramente molto importante conoscere il motivo per cui è stato scritto. Composto per ultimo, probabilmente verso il 100 d.C., dopo che tutti gli altri apostoli e gli autori del Nuovo Testamento erano morti, sembra ad alcuni che Giovanni volesse con esso combattere la prima eresia della Chiesa, cioè lo gnosticismo. Gli gnostici credevano nella divinità di Gesù, ma non del tutto nella sua umanità. Inoltre dicevano che gli apostoli pensavano di vederlo, ma non lo vedevano in realtà. Ireneo afferma chiaramente che lo scopo di Giovanni era quello di confutare tali teorie. Analizzando il Vangelo di Giovanni, risulta anche evidente che non si tratta di un Vangelo polemico che cerca solo di affrontare dei problemi. Altri dicono che si tratta di un supplemento a quello che avevano già scritto gli altri evangelisti, cioè una semplice aggiunta di altro materiale. Ma questo Vangelo non si può considerare soltanto un pezzo di mosaico che riempie uno spazio vuoto. Qual era dunque lo scopo di Giovanni? Egli stesso risponde alla nostra domanda nel capitolo 20, al versetto 36. Ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. L'evangelizzazione è lo scopo principale dell'opera. Giovanni si è proposto di portare gli uomini alla fede in Gesù, quale Cristo e Figlio di Dio. La narrazione dei vari segni ha lo scopo di ottenere questo risultato e, tenendo ciò presente, i molti riferimenti che troveremo nel Vangelo a credenti e non credenti divengono intellegibili. Sia le narrazioni storiche che i discorsi del Signore furono scelti per attrarre l'attenzione sulle specifiche affermazioni di Gesù intorno alla natura della sua persona e della missione. Gli altri tre Vangeli, i sinottici, non avevano riportato i grandi discorsi del Signore Gesù che costituiscono la risposta agli attacchi degli ebrei alla sua divinità o la rivelazione ai discepoli del mistero della sua persona e della loro relazione spirituale con lui. Giovanni decise di mettere per iscritto questa testimonianza personale di Gesù, compito tanto più urgente in quanto, come abbiamo già detto, sorgevano false dottrine che negavano certi aspetti della persona del Cristo. In maniera del tutto naturale, l'Apostolo unì a ciò numerosi particolari tratti da ricordi personali. Ne risultò per la Chiesa un ritratto integrale del suo Signore, sotto l'aspetto umano e divino. In questo senso il Vangelo di Giovanni è stato ed è per la Chiesa un potente, un meraviglioso strumento per la crescita spirituale di coloro che ne fanno parte. Il quarto Vangelo, cioè quello di Giovanni, mostra che Gesù non è soltanto il figlio dell'uomo, ma anche il figlio eterno di Dio. La sua persona, il suo insegnamento e la sua opera redentrice hanno rivelato il Dio e procurata la vita eterna a quelli che lo ricevono. Giovanni presenta dunque Gesù come il punto più alto, il momento più importante di tutto quello che Dio rivela di se stesso. Il Cristo comunica ai credenti questa luce, mediante la quale essi pervengono alla conoscenza delle più sublimi verità. Così viene loro accordata la comunione spirituale con Dio, che costituisce la vita eterna, la pienezza, il bene supremo, la salvezza perfetta. Questo è lo scopo del Vangelo di Giovanni e il motivo per cui fu scritto. Giovanni inizia il suo Vangelo in un modo completamente diverso da tutti gli altri, presentandoci Cristo attraverso la sua eternità. Infatti leggiamo nel primo verso: «Nel principio era la parola», poi attesta la sua divinità: «La parola era con Dio e la parola era Dio», e proclama la sua opera creatrice. Al versetto 3 del primo capitolo è scritto: «Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta». Al versetto 14, poi, Giovanni fa un altro passo avanti e presenta l'opera di Cristo attraverso la sua incarnazione portatrice della vera vita, della luce del mondo. Al versetto 14, poi, Giovanni fa un altro passo avanti e presenta l'opera di Cristo attraverso la sua incarnazione portatrice della vera vita e luce del mondo. Dice infatti il verso 14: «E la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e verità». La mentalità, la filosofia greca, per le quali aveva scritto Luca, non avrebbero capito questo concetto, ma Giovanni, che non si rivolge a loro, continua dicendo al versetto 18: «Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere». Questo significa che Dio è stato portato allo scoperto in modo che l'uomo lo potesse vedere e conoscere. L'uomo che non ha avuto un'origine è il figlio che giunge dall'eternità. Luca, che era un medico, osservò Gesù al microscopio, mentre Giovanni usa un metodo diverso, giungendo però alle stesse conclusioni. Giovanni non usa un metodo scientifico. I credenti che hanno conosciuto Cristo e hanno fede in Lui non hanno bisogno di controllarne la nascita virginale, perché già l'accettano per fede. Da questo punto di vista, quindi, quando si arriva al Vangelo di Giovanni, si prova una gioia indicibile nel leggerlo, nello studiarlo. Giovanni parla del Cristo risorto più degli altri Vangeli. L'Apostolo Paolo dice che se noi abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, non lo conosciamo affatto. Piuttosto dobbiamo conoscerlo come il Cristo risorto. E per questo motivo Giovanni riporta 7 apparizioni del Cristo dopo la sua resurrezione. Le vedremo nel dettaglio quando analizzeremo i capitoli che le descrivono. Prima di iniziare lo studio del Vangelo, indirizziamo la nostra attenzione su alcune caratteristiche fondamentali. I primi 3 Vangeli sono chiamati sinottici, perché sono scritti dallo stesso punto di vista, con uno schema simile, mentre il quarto Vangelo è diverso. Matteo e Marco mettono in risalto i miracoli di Gesù, e Luca pone l'accento sulle parabole. Giovanni non fa nessuna delle due cose. I miracoli sono indicati da Giovanni come segni e sono scelti con molto discernimento, con lo scopo di insegnare grandi verità. Per esempio, il discorso del pane della vita fa seguito ai miracoli di aver sfamato 5.000 persone. Nel Vangelo ci sono 11 miracoli particolari. Non ci sono parabole, e la parola parabola compare una volta in Giovanni 10, al verso 6, ma si tratta della parola paroimia e non della normale parola greca parabola. Non dovrebbe essere tradotta parabola, e la storia del buon pastore è piuttosto un discorso che una parabola. Giovanni fornisce un ordine cronologico degno di nota. Se lo si segue, si può avere una scala su cui far adattare i 3 anni di ministerio di Cristo. Egli dà non solo un ordine logico, ma anche cronologico, e pone l'attenzione su posti e città. Ad esempio, Betania al di là del Giordano, in Giovanni 1,28, e Cana di Galilea, in Giovanni 2, al verso 1. Viene enfatizzata la deità di Cristo, senza perdere di vista la sua umanità. Noterete che soltanto Giovanni ci racconta del suo viaggio a Samaria, di come fosse stanco, di come avesse sete. Se questo non è abbastanza umano, Giovanni ci dice anche che Gesù pianse. In questo Vangelo c'è uno straordinario movimento indicato in Giovanni 16 al verso 28. Sono proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e vado al Padre. Dio è diventato uomo. Ecco la semplice affermazione di un fatto sublime. Iniziamo ora la lettura vera e propria del Vangelo, partendo dal prologo, cui abbiamo fatto cenno già prima. Leggiamo i primi 18 versi dal Vangelo di Giovanni. Nel principio era la parola. La parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, e gli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne, e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come di un unigenito dal Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza, esclamando, «Era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere». Il Vangelo di Giovanni, come abbiamo visto brevemente nell'introduzione, non inizia entrando subito nel vivo degli eventi che riguardano Gesù, ma piuttosto con un prologo con il quale l'Evangelista introduce, presenta la persona del Cristo e la sua missione su questa terra. Il prologo è nello stesso tempo il sunto dei concetti che Giovanni tratterà nel Vangelo e la base sulla quale egli ha fondato la narrazione della vita di Gesù. Nel prologo Giovanni presenta il Signore Gesù Cristo per mezzo di tre importanti affermazioni. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. La parola. La parola è uno dei più alti e profondi titoli attribuiti al Signore Gesù Cristo. E non è facile determinarne il significato. È ovvio che non si tratta del logos della filosofia greca, nemmeno della memra delle scritture ebraiche. È interessante dire che la parola, nel Vecchio Testamento, era estremamente importante. Ad esempio il nome Jehovah non veniva mai pronunciato. Era una parola così santa che non poteva essere usata. Ma qui abbiamo uno che è la parola e che racchiude tutto quello che era stato detto di lui nell'Antico Testamento. Egli viene presentato come colui che era nel principio. Questo principio è antecedente alle primissime parole della Bibbia. Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Un inizio che può essere datato, anche se non in modo esatto. Noi abbiamo a che fare con un Dio di eternità e nel momento della creazione egli già esisteva. È questo il senso con cui è usata l'espressione «nel principio era la parola». Notiamo anche l'uso all'imperfetto del verbo essere, «era». «Era» indica un'azione continua nel tempo. Significa che la parola «era» in un principio tanto lontano quanto si possa immaginare. E con questo sguardo iniziale sul prologo del Vangelo di Giovanni si conclude questo primo appuntamento appunto inerente al quarto Vangelo. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi do un invito a risentirci domani. Ciao!